Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Capodanno, è il primo dell'anno e come capita spesso è tempo di bilancio, di guardarsi indietro a quel 2024 che è da poco terminato e vedere cosa è successo in quell'anno relativamente a diversi contesti. Oggi lo facciamo parlando d'Italia, che 2024 è stato per l'Italia e per la politica italiana, e quindi lo facciamo avendo in collegamento il giornalista Carlo Fusi, al quale auguriamo innanzitutto buon anno, Carlo.
Grazie, è un augurio che ricambio volentieri.
Dunque, iniziamo facendo un po', abbiamo selezionato diciamo cinque categorie per capire cosa è successo in quest'anno per quanto riguarda la politica italiana. Per forza o per amore, come direbbe qualcuno, si deve iniziare dal capo del governo per vedere che anno è stato per la premier Giorgia Meloni, com'era iniziato e soprattutto com'è terminato. Iniziamo da Giorgia Meloni, Carlo.
Ma insomma è l'anno, il 2024, dopo nel 2023 c'è stata la vittoria della prima donna presidente del Consiglio, la prima donna di destra. Il 24 è stato un anno complicato per la Presidente del Consiglio per quel che riguarda la gestione dei vari dossier internazionali e anche per quel che riguarda i rapporti tra alleati, perché insomma diciamo le tensioni tra la Lega e Fratelli d'Italia, tra Forza Italia e la Lega, insomma non è stato facile sedarle. Giorgia Meloni ha dimostrato grande capacità manovriera e in qualche misura gli italiani lo hanno riconosciuto, perché hanno garantito il piedistallo di consensi alla Presidente del Consiglio attraverso varie tappe che poi magari esaminiamo più nel dettaglio nel corso della nostra chiacchierata. E oggi la Meloni finisce l'anno forte come era quando ha cominciato la sua avventura a Palazzo Chigi. Questo è un segnale di stabilità. Addirittura ci sono stati degli organismi media internazionali come Politico che hanno definito Giorgia Meloni la donna più importante d'Europa. Questo a testimonianza di come il lavoro fatto dalla Presidente del Consiglio sia un lavoro che ha trovato, seppur, ripeto, tra la miriade di fibrillazioni che hanno attraversato e che ancora attraversano la maggioranza, hanno però trovato conferma nella volontà degli italiani di supportare, continuare a supportare la sua azione di governo.
La fine dell'anno per Giorgia Meloni è stata altrettanto impegnativa tra manovra finanziaria, rumors su amicizie illustri come quella con Elon Musk, tra l'altro tirata fuori da senatore Mario Monti nel discorso in Senato di Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo. Quindi ti faccio ascoltare questo frammento a tal riguardo, proprio sull'amicizia tra Meloni e Musk, per poi analizzare appunto come si è chiuso quest'anno alla luce anche di Atreju, che si è proprio svolta nel mese di dicembre, Carlo.
Credo che ci dobbiamo capire su una differenza fondamentale che c'è tra me, noi, e quello che abbiamo visto nel corso degli anni. Noi abbiamo visto per tanti anni dei rappresentanti del popolo italiano, dei leader italiani, che pensavano che quando avevano un buon rapporto, anche un'amicizia con un leader straniero, dovevano eseguire pedissequamente quello che facevano gli altri. Io non lo penso. Posso essere amica di Elon Musk ed essere nello stesso momento presidente del primo governo che in Italia ha fatto una legge per regolamentare l'attività dei privati nello spazio. Perché siamo stati noi. Perché io posso avere buoni rapporti o buoni rapporti con un sacco di gente e sa cosa? Non prendo ordini da nessuno e dovreste essere contenti di questo.
E questo era un estratto del discorso di Giorgia Meloni in Senato di pochi giorni fa. Ecco, mi dai là per chiederti di analizzare come si è chiuso poi l'anno per Giorgia Meloni.
Non prendo ordini da nessuno è il mantra che la Presidente del Consiglio ripete in continuazione, a testimonianza di come lei intenda svolgere il suo lavoro in completa autonomia, ripeto, sia rispetto ai partner internazionali. Adesso avremo un cambio, c'è stato un cambio fondamentale in America tra Biden, con il quale la Meloni aveva un buon rapporto. Adesso si tratterà di capire cosa succederà con Trump e con i capi dei partiti alleati. In molti hanno rimproverato alla Meloni, e lo continuano a fare, alla Meloni un atteggiamento, diciamo, non così istituzionale nel momento in cui tratta gli argomenti politici, nei momenti in cui si rivolge alle opposizioni. C'è chi dice che, insomma, sono troppo forti i toni con i quali si esprime, e magari qualcuna di queste critiche è anche fondata, però è vero che questa modalità con la quale la Meloni comunica la sua attività politica, i suoi obiettivi, è un'attività che, ripeto, gli italiani sembrano, almeno la maggioranza sembra gradire, sia negli appuntamenti che si sono svolti nel corso dell'anno, dalle elezioni europee a quelle regionali, sia anche per quello che riguarda, diciamo, le speranze che quel pezzo degli elettori che si rivolge alla Meloni continua a coltivare, le speranze che le riforme che si devono fare si faranno e che l'andamento dell'economia nazionale, con l'aumento degli occupati, con alcuni indicatori positivi, possa rafforzare il ruolo dell'Italia. Da questo punto di vista la Meloni è stata molto abile. È vero che ci sono problemi, naturalmente, e la congiuntura internazionale non è favorevole, e le fibrillazioni di cui abbiamo parlato tra alleati di governo, non aiutano ad avere una marcia spedita dell'esecutivo. E tuttavia la Meloni può anche contare sul fatto che l'opposizione di sinistra non sembra in grado di poter essere un'alternativa credibile per eventualmente sostituire il governo laddove dovesse andare in crisi, e quindi, insomma, lei gode sia del periodo favorevole che deriva dal consenso elettorale, sia dalle difficoltà dei suoi antagonisti, e ha una, diciamo, ragionevole speranza, adesso che è arrivata a metà del suo percorso governativo, di arrivare fino alla fine della legislatura nelle stesse condizioni di forza con cui l'ha cominciata.
Cosa, tra l'altro, non proprio comune a tutte le legislature italiane dal dopoguerra ad oggi. Affatto. Io tanto ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, con cui stiamo facendo, diciamo, il bilancio politico per quanto riguarda l'Italia, soprattutto l'Italia, ma non solo, di questo del 2024 che si è da poco concluso. Un anno fa dicevamo, Carlo, che l'anno che appunto è finito da poche ore, almeno qui in Australia, non ancora in Italia, sarebbe stato l'anno, fra virgolette, più elettorale di sempre, con circa 76 paesi alle urne, oltre 50 elezioni nel mondo, ovviamente su tutte quella statunitense, ma si è votata anche in Gran Bretagna, in India, si è votata anche in Italia, ma non per le politiche, visto che, come hai detto, la Meloni è quasi a metà mandato, bensì per le elezioni europee a giugno e anche per alcune regionali, soprattutto Umbria, Emilia Romagna e Liguria. Iniziamo per capire adesso, guardandoci indietro un po' a bocce ferme, quali sono stati le reazioni e gli effetti. Iniziamo da quelle europee, Carlo.
Sì, all'europea la Meloni, ed era un test molto importante, un test quasi di mid term, se vogliamo superare un termine statunitense, appunto, visto che parliamo del prossimo presidente Trump. Beh, è un'elezione di mid term che, come tutti sanno, non coinvolgono direttamente il governo, e quindi, insomma, diciamo, lasciano liberi gli elettori di esprimersi secondo le proprie preferenze. Beh, la Meloni ha confermato, anche rafforzato il suo consenso, arrivando a toccare il 29%, e questo è stato un elemento, appunto, di grande significanza politica e anche di riconoscimento del ruolo svolto dalla prima donna Presidente del Consiglio, la prima donna di destra. Dall'altra parte c'è stato anche un avanzamento del PD che si è attestato sul 24%, ripeto, sempre parlo delle elezioni europee, mentre la grande delusione è arrivata dai 5 Stelle, che hanno ottenuto un risultato inferiore alle due cifre. E questo, se ci ricordiamo come solo pochi anni fa i 5 Stelle stavano al 32%, fa capire il 9-8 preso alle europee, fa capire come stanno le cose. Ma non solo, il centrodestra è riuscito a bissare il successo in Liguria, dove si era arrivate alle elezioni alla luce, dopo che il governatore uscente Toti era stato inquisito, aveva patteggiato e si era dimesso. Beh, insomma, candidando sindaco di Genova Bucci, in questa regione il centrodestra ha potuto confermare la sua primazia, cosa che invece non è avvenuta in Umbria, dove pure il centrodestra governava con un esponente leghista e dove invece la coalizione di governo è stata sconfitta dalle sinistre. così come è successo in Emilia Romagna, dove però insomma, diciamo, la tradizione di vittoria delle sinistre era molto più consolidata. Nel complesso, anche il prossimo sarà un anno elettorale importante, si voterà in Campania e in tante altre regioni. Nel complesso però il voto popolare ha confermato la leadership della Meloni e la buona salute della maggioranza di centrodestra. L'unico dato, che però è davvero drammatico, l'unico dato negativo riguarda l'affluenza. Alle elezioni europee metà dei cittadini, degli aventi diritto, non è andata a votare. Nelle elezioni amministrative la asticella si è ulteriormente abbassata. E il pericolo che ci possa essere in Italia una democrazia senza demos, cioè senza elettori e solo grazia, è un pericolo che tutte le forze politiche denunciano, senza tuttavia riuscire a trovare la maniera per poter risalire la china.
Un altro aspetto che ha caratterizzato, direi, non solo questo anno che è finito, in generale molti, ma ecco, si è acuito la ferita tra magistratura e politica in modo bipartisan, direi, in questo 2024. Analizziamo questo rapporto alla luce di due processi che hanno visto come protagonisti i due Mattei della politica, da una parte Renzi e dall'altra Salvini, con i processi rispettivamente Open, che riguardava non solo Renzi ma tra gli altri anche Maria Elena Boschi e l'ex ministro Lotti, e il processo Open Arms a Salvini. Partiamo da questi due casi per capire, insomma, come si è sviluppato il sempre difficile rapporto fra magistratura e politica.
Eh sì, è un rapporto conflittuale che fa male al sistema democratico e che ormai dura da 30 anni, una sorta di riedizione in piccolo della guerra dei 30 anni che nel 600 devastò l'Europa e che poi finì con diciamo ognuno che stava nel suo alveo, ogni paese che rimaneva dentro la delimitazione dei propri confini. Forse anche questa potrebbe essere la soluzione italiana, con magistratura e politica che cooperano ciascuna nel proprio ambito, ciascuna nel proprio ruolo, come peraltro dovrebbe essere in un sistema democratico compiuto. I riferimenti che tu hai fatto sono particolarmente significativi proprio da questo punto di vista, perché in molti hanno interpretato queste due sentenze, che sono state a loro modo in maniera clamorosa sentenze di assoluzione, potrebbero come dire reinvertire la tendenza del conflitto e avviare una stagione di maggior confronto e dialogo. Matteo Renzi è stato assolto, addirittura prosciolto, cioè non si è fatto neanche il processo, segno che in attesa di capire quali saranno, di leggere le motivazioni della sentenza, però segno che insomma gli indizi, le accuse di colpevolezza erano talmente labili da non consentire neanche la celebrazione di un processo. Matteo Renzi appunto è stato assolto per quel che riguarda la vicenda Open, e giustamente, come hai detto tu, anche altre figure che hanno ricoperto ruoli di ministro importanti come la Boschi e Lotti pure sono stati scagionati totalmente, e questo insomma diciamo ha ridato l'onore, se possiamo usare questo termine, a Renzi, non che l'avesse perso, ma insomma diciamo questa era una grande ombra sulla sua attività politica, e quindi insomma diciamo Renzi può continuare a svolgere il suo mandato politico laddove vuole farlo senza gravami così importanti come quelli che c'erano fino al momento del verdetto. È la stessa cosa, ma addirittura più clamorosa per certi versi, per i risvolti governativi che contiene, è stata la soluzione di Matteo Salvini nel processo che lo vedeva imputato per sequestro di persona per aver lasciato per dieci giorni e di più, cioè 147 immigrati clandestini raccolti dalla Open Arms e diretti verso Lampedusa, per aver impedito l'attracco, per aver dichiarato chiusi i porti italiani. Ebbene, la magistratura ha stabilito che quell'atteggiamento non riveste un carattere giudiziario. Poi il dato il giudizio politico sul fatto che avere insomma diciamo fare questa faccia feroce nei confronti della schiuma della terra che si deredati e di poveri cristi che viaggiano a rischio della propria vita e arrivano nel vicino delle nostre coste, beh, il giudizio politico è un conto, però la magistratura ha stabilito che non ci sono profili giudiziari da questo punto di vista, e questo potrebbe essere almeno nella speranza di molti, potrebbe essere l'avvio di un ripensamento, ripeto, dei rapporti tra magistratura e politica, non più all'insegna della conflittualità ma della collaborazione. È vero che però a questa situazione c'è la decisione del governo, proprio alla luce della soluzione di Salvini per esempio, di proseguire nell'opera di riforma della giustizia, a partire da quello che è il Moloch, la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti, e che invece la magistratura considera un attentato alle proprie prerogative. Quindi, insomma, da un lato c'è la speranza che si possa riaprire un canale di dialogo, ma dall'altro le iniziative del governo, così apertamente criticate dalla magistratura, non lasciano sperare niente di buono. L'augurio è che alla fine si trovi la compensazione, perché comunque una riforma della giustizia è necessaria, ma è necessario farla con il consenso massimo possibile.
Ci sono tutti gli indizi, Carlo, affinché si debba trovare un altro nome a questo conflitto tra politica e magistratura. Ha parlato di guerra dei 30 anni, 30 anni se vogliamo prendere il 94 come l'entrata in politica di Silvio Berlusconi, sono giunti al termine e ho dei dubbi che questo si risolva nell'anno che verrà. Mi sembra che non arriveremo.
Sì, ci sono tutti, però non bisogna perdere l'ottimismo della speranza, insomma, diciamo.
Esatto. Chiudiamo invece parlando di un'altra parabola, quella discendente, direi, almeno così dicono i numeri, del Movimento 5 Stelle, che dopo aver visto una crescita sia dalle politiche del 2013, dove raccolse il 24% di media tra Camera e Senato, fino all'exploit delle politiche del 2018, quando superò il 30%, siamo arrivati, come hai detto precedentemente, Carlo, al di sotto del 10% alle europee del 2024. Conflitto, declino, morte del movimento, sancita anche da colui che è il garante, cioè Beppe Grillo, che pochi giorni fa aveva rilasciato questa dichiarazione. Te la faccio ascoltare.
Bene, coraggio, fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il movimento è morto, stramorto, però è compostabile, l'humus che c'è dentro non è morto, l'humus della transizione energetica, digitale, di portare avanti i discorsi di una narrazione del futuro, perché oggi non c'è più il futuro, perché non si capisce neanche il presente. Infatti tutti i partiti sono andati indietro di 20 anni, parlano di fascismo, antifascismo, di rivoluzioni o antirivoluzione, parlano del passato per capire il presente, perché non capiscono più nulla.
E qui il garante Beppe Grillo se la prende con il presidente Giuseppe Conte, facendo eco un po' alle famose dichiarazioni di Fassino ai tempi della nascita del Movimento 5 Stelle: fatevi un vostro partito e poi si vedrà come finirete. Ecco, che 2024 è stato per il Movimento 5 Stelle, Carlo?
Ma è stato un 2024, come hai detto tu, di decadenza sotto il profilo del consenso, perché appunto i 5 Stelle sono ridotti di un terzo rispetto all'exploit del 2018, e di caduta anche dal punto di vista del protagonismo politico, perché i 5 Stelle hanno passato più tempo a divaricarsi e dividersi tra di loro che a cercare di risalire la china. Sono andati in conflitto due figure che hanno caratterizzato il percorso politico dei pentastellati negli ultimi anni, e cioè il fondatore, il garante, l'elevato, come lui stesso si era definito, Beppe Grillo, e l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha governato sia con una maggioranza con la Lega di centrodestra, sia con una maggioranza col PD di centrosinistra, e che oggi è il vero Deus ex machina di quello che non è più possibile chiamare forse il Movimento 5 Stelle. Peraltro anche Grillo, appunto, nelle cose che hai fatto sentire tu, dice dategli un altro nome, ma che bisognerà forse chiamare Partito di Conte. Ora, è vero che il Movimento, per come l'avevano pensato Grillo e Gianroberto Casaleggio, è morto, nel senso che quel tentativo di azzerare, di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, cioè di azzerare la democrazia rappresentativa e farla sostituire da una democrazia basata sul digitale, sulla democrazia diretta basata sulla possibilità che milioni di persone possono con un clic esprimere il loro voto, e quindi cambiare da capo, rivoluzionare il sistema politico e democratico italiano, beh, quella visionarietà che Grillo incarnava è tramontata. Dall'altra parte c'è un partito che si è evoluto, che si è inserito nel sistema, che ha governato il paese in tutte le sue combinazioni. Ho parlato di centrodestra, centrosinistra, ma ha appoggiato il Movimento 5 Stelle, ha appoggiato anche il governo Draghi, quindi governo tecnico, e beh, insomma, di un movimento, di un partito, quindi, che si è innervato nella tradizione politica italiana e che adesso deve fare i conti con le alleanze, con gli obiettivi politici, con quali denominazione presentarsi agli elettori, con quale identità. Conte parla, dice che il nuovo partito è un partito di progressisti indipendenti, che è un'etichetta, insomma, diciamo che così lascia qualche dubbio su che cosa effettivamente possa significare, però contemporaneamente Conte, che è il vero vincitore poi di questo duello con Grillo, ha detto che loro non vogliono essere né un cespuglio nel PD né un junior party, insomma, vogliono essere autonomi e continuare nelle loro battaglie politiche, prima fra tutti quella pacifista riguardo la guerra all'Ucraina. Come questo possa, come dire, mettersi in relazione al resto dell'opposizione per poter costituire una efficace e concreta alternativa alla maggioranza di centrodestra, ebbene, questo è proprio il problema politico dello schieramento opposto a quello della Meloni, e vedremo nei prossimi mesi come finirà. C'è anche il rischio che il Movimento 5 Stelle possa, diciamo, sfarinarsi al punto di non diventare più un interlocutore politico credibile, e questa sarà la scommessa che invece Conte dovrà vincere per cercare di continuare a mantenere una presenza politica significativa al suo partito.
Questo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Brevissimamente, Carlo, in chiusura ti chiedo quali sono gli appuntamenti importanti dell'anno che inizia oggi per quanto riguarda la politica italiana.
Beh, intanto c'è appunto il dato fondamentale del rapporto con gli Stati Uniti, perché quello è il discrimine sia italiano sia europeo, perché la Meloni con la von der Leyen rappresentano due entità che sono significativamente inserite nel processo di avanzamento, di costruzione della identità europea. Per quello che riguarda le vicende interne, naturalmente ci sono gli appuntamenti elettorali regionali di cui parlavo prima, primo fra tutti quello della Campania, per capire se effettivamente quell'onda lunga che, come ho detto prima, ancora regge Meloni e la maggioranza di centrodestra verrà confermata anche nel 2025.
Vedremo, lo seguiremo insieme a te durante questo anno. Nel frattempo rinnoviamo gli auguri di buon anno a Carlo Fusi e lo ringraziamo per il suo contributo, come sempre preciso e dettagliato. Grazie Carlo.
Grazie anche a voi e tanti auguri a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.